Posso? Bene. Buonasera, sono Alberto e questa sera ancora una volta parleremo di ambiente. La prima cosa è, prima notizia, è abbastanza importante, diciamo molto pesante, perché è uno studio che sottolinea il fatto che il pianeta nel suo complesso sta immagazzinando più energia rispetto al passato, che è un fenomeno che è alla base dell'aumento delle temperature del pianeta nel suo complesso. Quindi il dato è tra il 2005 e il 2019 la differenza tra l'energia assorbita con i raggi solari e quella rilanciata nello spazio è raddoppiata, cioè è raddoppiata la quantità di energia solare che il pianeta trattiene al di sotto della fascia dell'anidride carbonica. Questo fenomeno è noto e dipende da una serie di fattori, ovviamente, perché per esempio sono le nuvole, i ghiacci sono diminuiti e quindi non riflettono più i raggi solari come prima, e poi ci sono tutte le emissioni di gas serra nell'atmosfera. Inoltre c'è anche un fenomeno climatico naturale che si chiama la cosiddetta oscillazione decennale dell'Oceano Pacifico. Invece lo studio sottolinea il fatto che non c'è nessun mutamento nell'attività solare, quindi tutti questi meccanismi dipendono dalle nostre scelte, dalle nostre attività sul pianeta. Possiamo qui, lo studio dice forse 15 anni sono pochi per stabilire una tendenza di lungo periodo, però poi contemporaneamente gli scienziati dicono il pianeta si sta riscaldando più velocemente rispetto alle previsioni, quindi c'è una specie di autocritica, nel senso che hanno sottovalutato il meccanismo nel suo complesso. Poi c'è un altro studio che sottolinea come la banchisa costiera artica, cioè il ghiaccio che sta sulla terra, si sta sciogliendo a un ritmo che è dal 70 al 100% più rapido rispetto alle stime attuali. Cioè anche in questo caso sono gli scienziati che sottolineano il fatto che i dati che hanno finora elaborato, le previsioni che hanno fatto, si rivelano insufficienti a definire i meccanismi in corso. E questo è molto preoccupante, perché finora insomma ci siamo sempre molto fidati dei dati degli scienziati, ma evidentemente c'è un meccanismo di accelerazione dei fenomeni di cui nessuno tiene conto. Poi c'è un piccolo, una notizia lombarda, cioè del Monte Sobretta, quello che sta nel gruppo dell'Ortles Cevedale. Questo ghiacciaio, che era di grande 24 ettari, ne sono rimasti solo due, e in 10 anni diventerà un laghetto e poi si prosciugherà anche quello. E la tendenza, però è dato importante, la tendenza è comune a tutto l'arco alpino. Ha inoltre perso 40 metri di spessore. E l'altra stima che viene dato, il mare aumenterà di un metro entro il 2100 con la scomparsa di numerose città costiere, o forse di 2 metri. Questo studio è questo dato è molto preoccupante, però insomma è un po' buttato lì in questa ricerca italiana. Un'altra cosa importante è nell'est della Siberia è stato individuato il permafrost più antico della Eurasia e il secondo dell'emisfero boreale. Si trova in un posto sul fiume Iata, che sta nella Jacuzia. L'apertura di una miniera ha avviato un processo di degrado del suolo che ha portato alla luce vari strati di terreno ghiacciati, e le parti più antiche risalgono a 650.000 anni fa. E la conferma di questo fenomeno è che nella sabbia ghiacciata di quello strato sono stati rilevati resti vegetali. Caldo, un'ondata di forte calore, che è un'ondata precoce rispetto all'estate, che ha 11 gradi superiori alla media. E questo significa che in Arizona e in Nevada le temperature hanno sfiorato i 50 gradi. Ora, questo dato è di qualche giorno fa, mentre stamattina sui giornali c'era la notizia che questo caldo record nel nord-ovest del Pacifico, insomma degli Stati Uniti, è prolungato, pericoloso e senza precedenti. Questa ondata ha coperto lo spazio del territorio da Portland fino a Seattle, quindi buona parte è il nord-ovest, ma insomma è una grande parte degli Stati Uniti. Un altro elemento importante riguarda la California, perché le autorità della California hanno dichiarato che in 39 contee su 58 c'è stato per il secondo anno c'è stata la siccità, e quindi tutto lo stato è fortemente in crisi, e gli esperti temono una ondata di incendi ancora più devastante di quella del 2020, cioè dell'anno scorso. Cioè le condizioni in questo momento, in cui l'estate ancora non è pienamente sviluppata, fanno temere che possa essere addirittura superiore a quello che è stato registrato. L'anno scorso sono stati distrutti 2 milioni di ettari di vegetazione e sono morte 31 persone. Poi ci sono altri dati che riguardano sempre i danni in sostanza. Il 42%, il 4% della superficie dello Stato è carbonizzato, quindi cioè gli incendi dell'anno scorso e quelli che si minacciano in questo momento sono ancora peggiori, diciamo, come prospettiva. Ancora, quello che è stato questo caldo fino a tutt'oggi, cioè a metà giugno, ha colpito 50 milioni di persone, la temperatura media ha superato i 47 gradi, mentre nella Valle della Morte, che è una zona desertica, ha superato i 53 gradi. E qui c'è un dato che è molto interessante, ma non so se l'ho capito esattamente, cioè la fonte mi dice che gli incendi, oltre a essere più vasti, cioè aver coperto delle aree molto superiori al passato, sono molto più intensi e sono passati dai 900 gradi del passato ai 1150 gradi attuali. Ora, qui 920 non capisco bene che tipo di gradi sono, nel senso che è la temperatura del fuoco, diciamo, in questa zona. Quello che è importante però, questo è comprensibilissimo, è che è aumentata l'intensità di questi incendi, quindi non sono interessano aree crescenti, ma sono molto più intensi. Poi, a seguito di tutte queste situazioni, c'è un lago, il lago Mead, che è un bacino artificiale creato da una diga che si chiama la diga Hoover nel Nevada, che è il più grande bacino del paese, eccetera eccetera, e fornisce acqua a 25 milioni di persone. Il dato importante è: negli ultimi 20 anni il livello dell'acqua di questo enorme bacino si è abbassato di 43 metri, quindi distruggendo una delle risorse, diciamo, idriche del paese. E lo stesso tipo di informazione, anche se è fatto sulle riserve d'acqua sotterranee, riguarda invece l'Iran, e il problema è che punti di prelievo, cioè le utilizzazioni, i pozzi scavati, diciamo, per tirar su l'acqua da sotterranea, tra il 2002 e il 2015 sono aumentati dell'85% nelle zone aride del paese dell'Iran. È aumentata la salinità dell'acqua, il che significa che tutta una serie di colture che non reggono il sale non sono più utilizzabili, e quindi le produzioni agricole sono limitate a quelle colture che invece reggono un'acqua un po' più salata. Ecco, quindi questi sono i dati complessivi. Poi ci sono dei dati più specifici, quindi che riguardano sempre il clima in generale. La quantità di ossigeno, c'è uno studio in particolare molto ampio che ha preso in considerazione 400 laghi in Europa e negli Stati Uniti, quindi praticamente la quasi totalità di questi paesi, che indica che questi laghi rispetto al 1980, quindi in epoca storica, diciamo, sono calati in media del 5,5% in superficie e del 18,6% in profondità. E quindi questo dato che riguarda tutti i laghi di acqua dolce è un meccanismo invece praticamente superiore a quello registrato negli oceani. E quindi già sappiamo che questo tipo di modifica mette in discussione tutte le specie che vivono nell'acqua, quindi tutti i pesci ma anche tutti gli altri animaletti. Poi c'è una segnalazione che, insomma, questo è un dato che conosciamo da tempo, però c'è un'affermazione, cioè in pratica questo studio dice non riusciamo a modificare i consumi degli aerei, cioè tutti gli aerei, non ci sono ancora tecnologie per modificare l'uso del, diciamo, il cherosene, comunque combustibili fossili. Tutte le ricerche che vengono elencate sono ancora in fase del tutto iniziale. Quindi la quota di incidenza sul riscaldamento globale da parte del traffico aereo continuerà a aumentare con l'aumento del traffico, eccetera eccetera, cioè non c'è nessuna occasione di, cioè, diciamo, nessuna speranza di avere delle soluzioni tecnologiche a questo fenomeno. Allora, prima di chiudere questi dati complessivi dell'andamento del clima, che come avete visto, ma come avete sentito, sono tutti molto negativi, c'è solo ce n'è un altro ancora importante che riguarda in particolare l'Europa. Cioè, c'è stata una dichiarazione, c'è un documento preciso che sottolinea il fatto che tutte le misure della politica agricola europea, quindi la cosiddetta PAC, hanno speso più di 100 miliardi di euro negli ultimi anni per interventi, investimenti, eccetera, eccetera, però non c'è stato nessun effetto positivo in termini di diciamo una minore incidenza sul clima. Cioè, in sostanza, tutto il settore agricolo europeo, malgrado gli investimenti fatti, eccetera, eccetera, forse anche a causa degli investimenti fatti, non ha modificato il suo apporto negativo all'andamento climatico complessivo. Quindi, in sostanza, gli investimenti non hanno giocato nessun ruolo in termini ambientali. E l'altra notizia invece è importante e positiva, che è stato finalmente interrotto il progetto, quello che si chiama di un oleodotto che doveva portare combustibili fossili dal Canada, che però erano quelli con gli scisti bituminosi, cioè quelli che non sono un buon petrolio leggero, eccetera, sono carichi di morchia estremamente pesante. E c'era questo oleodotto in progetto, che fra l'altro c'è stata una forte opposizione di tutte le popolazioni native, perché attraversava gli Stati Uniti in tutta la parte nord, e doveva terminare nel Nebraska, quindi abbastanza a mezza strada degli Stati Uniti. Per fortuna è stato bloccato il progetto, quindi con ogni probabilità, a questo fanno riferimento quando si parla di Biden come nuovo, presidente che ha cominciato a fare qualcosa in una direzione positiva per l'ambiente. Però insomma siamo ancora, è solo una buona notizia, Poi in questa parte mi sembra che possiamo invece fare una serie di considerazioni sugli effetti principali che questo riscaldamento globale, che sta continuando evidentemente e contro il quale ancora non è stata di fatto adottata nessuna misura, e abbiamo una serie di effetti negativi che sono, come posso dire, a metà strada tra economici, cioè tra economia e il sociale, cioè sono gli effetti sul sistema economico nel suo complesso. Però mi sembra importante ricordarli, perché sono i costi che stiamo incontrando a seguito del riscaldamento complessivo. Allora, c'è un dato importante sul quale dovremmo, riflettere ulteriormente. Quando gli agricoltori, quanto quota ottengono della spesa fatta dai consumatori, cioè dei soldi che fanno i consumatori per acquistare prodotti agricoli, quanta parte arriva agli agricoltori? Ecco, lo studio che è stato fatto, molto grande, parla del 27%, cioè praticamente un quarto della spesa per beni alimentari, eccetera, eccetera. Tutto il resto invece è assorbito da trasporti, distribuzione e vendita. Quindi tutta la parte, più industriale e economica, eccetera, eccetera, assorbe gli altri tre quarti della spesa. Quindi il discorso dovrebbe essere fatto, se poi, qui c'è un dato molto specifico che mi sembra interessante, se si considera invece di tutto il consumo di alimentari, solo il consumo del cibo consumato fuori casa, quindi non l'acquisto fatto con la spesa quotidiana, eccetera, eccetera, ma la spesa fatta nei ristoranti, mangiando fuori, eccetera, la percentuale che arriva agli agricoltori di questo tipo di spesa è il 7%, cioè ancora meno della spesa complessiva. Allora, come è chiaro che questo studio è molto interessante, anche poi fornisce anche dei dati, ma qui non li ho riportati, sull'uso della plastica, cioè per impacchettare i prodotti alimentari, e sulle modalità di alimentazione. Insomma, cioè, lo studio è molto più ampio. Io ho isolato questi tre dati che mi sembravano importanti. Poi c'è una cosa che dovremo riprendere, perché io vi leggo esattamente la nota come l'ho letta. Il primo caso di contagio sull'uomo, quindi dell'influenza aviaria, è stato rilevato in un posto dell'est della Cina su un uomo di 41 anni. Allora dovremmo studiare, però, se ho capito bene, questa cifra è drammatica, perché significa che l'influenza aviaria, che finora aveva colpito soltanto gli animali, ha fatto il salto, ha fatto lo spillover, cioè ha fatto il salto dall'uomo, dall'animale all'uomo, e quindi possono essere da questo momento in poi possono essere contagiati direttamente gli esseri umani. Poi due righe, non sono, è un fenomeno evidentemente complesso che riguarda il Covid, insomma c'è un discorso molto grosso, però la notiziola mi sembrava importante citarla e tenerla presente, perché un altro spillover è molto pesante, perché poi l'aviaria riguarda i polli d'allevamento, i maiali, insomma, cioè non è che è tutta, insomma, riguarda cose molto vicine, non sono cose lontanissime. Si spera che, essendo nato questo passaggio in Cina, forse non ci metta troppo tempo, però è successo. Non so se, quindi insomma è un fattore estremamente preoccupante. Poi qui c'è un dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che il 91% della popolazione mondiale vive in luoghi dove gli inquinanti atmosferici superano i limiti indicati a livello internazionale, con almeno 7 milioni di morti premature ogni anno. Questo è un dato, come posso dire, molto ampio, no? C'è un dato complessivo, però parla del 91% della popolazione. Quindi significa tutta la popolazione che sta nelle città, eccetera, eccetera, cioè sono tutti quanti esposti a questo meccanismo di inquinamento, diciamo, con effetti immediati sulla popolazione. E poi, e qui c'è una serie di dati che mi sembrano troppo dettagliati, però si parla, citano soltanto il biossido d'azoto, che è uno degli inquinanti, non è tutti gli inquinanti, perché parla di Roma, e a Roma tra il 4 e il 9% delle morti totali in più, cioè quelle dovute solo all'inquinamento, e mentre invece questa stessa cifra a Milano è tra il 6 e il 15%, sempre però soltanto a questo inquinante, quindi sono tutti gli inquinanti che sono in circolazione. E una cosa importante in termini quantitativi significa tra 1.000 e 2.400 persone morte a Roma e tra 900 e 2.100 a Milano, cioè quelle percentuali che ho detto prima si quantificano in questo modo. E però ci sono gli altri inquinanti, che sono il particolato atmosferico, il monossido di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca, cioè sono tutte cose che non sempre sono controllate dalle centraline, quelle 13 centraline che sono a Roma. Poi questo invece è un dato molto importante e molto interessante, al quale che non siamo abituati a tenere abbastanza presente, cioè il quarto inquinatore mondiale dopo Cina, Stati Uniti e India è la rete internet, cioè tutta la parte di attività elettronica, informatica, eccetera, eccetera. Quindi significa che ci sono tutti i dati, e cioè perché assorbe 4000 TWh di energia elettrica, cioè sono le kilowattore, diciamo, però sono mega kilowattore, sono milioni di, sono in pratica l'insieme delle strutture digitali consumano 59 trilioni di gigabyte, e questa quantità potrebbe triplicare nel 2025. Cioè in sostanza questo tipo di dati spiegano, come dire, l'ammontare complessivo, perché finora in termini, cioè, quando fanno il calcolo in termini di emissioni di anidride carbonica equivalente, sono state 1100 megatonnellate, cioè il 3,6% del 2020. In prospettiva, cioè nel 25, saremo al 14%. Quindi non so se è abbastanza chiaro il dato, nel senso che già oggi è abbastanza consistente, perché questo 3,9 significa che è superiore la parte elettronica consuma energia in misura superiore all'aviazione, tutte le navi del mondo, cioè questo 3,6 è abbastanza alto, no? Però tende a aumentare con una rapidità incredibile nel giro di pochissimi anni. Diciamo a fornire un po' di dati sugli effetti dei meccanismi di danno ambientale che abbiamo elencato all'inizio. Per esempio tutta la parte materie prime e terre rare sono due discorsi diversi. In questo momento ci sono un sacco di proteste dal punto di vista delle aziende, perché i prezzi delle materie prime sono in aumento. Quindi mentre tutti pensano che bisognerebbe incoraggiare le industrie, eccetera, eccetera, in realtà il mercato delle materie prime, che è controllato poi da alcune multinazionali, eccetera, insomma abbiamo già parlato varie volte, continua a far aumentare i prezzi. Quindi c'è un conflitto, diciamo, all'interno del sistema capitalistico, che però danneggia immediatamente tutte queste ipotesi o speranze di ripresa rapida, eccetera. Stesso discorso per le terre rare. Che cosa è successo il grosso del meccanismo è che la Cina negli anni passati, diciamo i due anni dell'epidemia, le materie prime sono state usate in misura minore. La Cina ha fatto incetta di materie prime essenziali. Adesso le sta rivendendo a prezzi alti, quindi guadagnandoci tutta la differenza, eccetera. La stessa cosa sta facendo con tutta la parte terre rare, e quindi ci sono tutta una serie tra materie prime e terre rare, ci sono tutta una serie di materie essenziali per la cosiddetta ripresa, no? Tra virgolette, che sono, faccio un elenco, però sono il rame, il litio, di cui abbiamo parlato varie volte, il silicio, il cobalto, il nickel, lo stagno, lo zinco, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, lo stagno è molto richiesto perché serve per fare le microsaldature nel settore elettronico. Però il fatto che costi così tanto significa che eccetera eccetera. Quindi questo è uno degli aspetti più che dovremmo seguire con maggiore attenzione nei prossimi mesi, no? C'è un dato, per esempio, che riguarda una terra rara che si chiama rodio, che serve per le marmitte catalitiche. Il prezzo è aumentato del 447%. E quindi, no? Tutto il settore automobilistico ne risente. Cioè, insomma, ci sono questi fenomeni molto pesanti in corso all'interno del sistema. La Cina, in più, c'ha una situazione, per quanto riguarda tutte le terre rare, il rodio è solo una di queste. La Cina ha praticamente il 93% dei giacimenti di terre rare mondiali, quindi sono pochissimi paesi che hanno la possibilità di produrre terre rare. E poi la Cina ha la quasi totalità delle industrie che fanno la prima lavorazione di queste terre rare, cioè le purificano, no? E quindi i paesi che vogliono usare queste terre rare già pulite, diciamo, già industrializzate, le acquistano dalla Cina, la quale quindi non solo è monopolista, ma anche ha il secondo livello, cioè quello della struttura industriale, lo ha sviluppato da molto tempo e continua a essere completamente all'avanguardia. Quindi questo è un discorso particolarmente importante da tenere presente. Poi c'è una serie di articoli che riguardano un fenomeno di cui non sempre si tiene conto, cioè parlando solo delle navi mercantili, ci sono 1.600.000 persone che ci lavorano su queste navi, solo che non ci si rende conto delle condizioni di lavoro terribili, perché moltissime volte la nave viene bloccata per motivi economici della società che possiede la nave. A quel punto viene bloccata in un porto, però i marinai non possono scendere. Certe volte ricevono lo stipendio, certe volte non ricevono lo stipendio. E soprattutto non si sa quanto tempo staranno in quella condizione. E di questo se ne parla poco, ma insomma è una situazione, invece, una condizione di lavoro estremamente diffusa. Per fare un esempio, la Ever Given è questa nave porta container molto grande, qualche all'inizio del mese si è incagliata nello stretto di Suez, nel canale di Suez. E perché si è incagliata ancora non si sa con esattezza, però il proprietario della nave sta cercando di farsi risarcire i danni dalla compagnia che gestisce il canale di Suez. La nave è bloccata all'uscita del canale di Suez nel Mar Rosso, quindi non è uscita dal canale, ma non è entrata nel mare libero, e non si sa quando ci entrerà. Ecco, quindi è stata su tutti i giornali per 4 giorni, perché si vedeva questa enorme nave messa per storto con la prua che stava sulla sabbia, insomma c'è una scena abbastanza pesante, però dietro c'è un meccanismo economico che non è limitato a una nave ogni tanto, ma è molto ampio e molto diffuso. e colpisce direttamente i lavoratori per tutti questi motivi che ho cercato di far capire. Poi ci sono, sempre tornando, restando sul mare, ci sono stati due grossi disastri. Questo, ripeto, sono apparsi su tutti i giornali, credo che siano apparsi anche alla televisione. È uno davanti allo Sri Lanka e un altro nel mare di Oman, davanti all'Iran. E sono affondate, cioè, però sono affondate di brutto, nel senso sono andate a fuoco, sono state in fiamme per 13 giorni, insomma, cioè, sono successe delle cose molto pesanti. E quindi questo ultimo periodo è stato particolarmente negativo per tutti i traffici internazionali. Ah sì, c'è un'ipotesi che questa nave che iraniana, che era una nave molto grande, cioè a bordo 400 persone, eccetera, si suppone che possa essere stato un atto di sabotaggio israeliano, perché portava militari, eccetera, eccetera. Insomma, quindi, allora, questo non garantisco, perché insomma non c'era l'informazione, era un po' così, però insomma il sospetto esiste, soprattutto perché era la più grossa nave che aveva l'Iran, e quindi insomma era importante. E poi invece quello che è ancora in corso, perché si è bruciata, è stata e poi si è spaccata in due, poi affondata completamente, però il problema è che era una porta container che era carica fino all'orlo di prodotti chimici in gran parte pericolosi, e di alcuni di questi si sa che sono pericolosi, ma ancora nessuno ha osato aprire il container perché stanno lì. E quindi c'è un rischio di inquinamento del mare assolutamente pazzesco, no? Perché era un carico evidentemente particolarmente delicato e particolarmente pesante. Bene, un altro dato, quanto c'ho ancora? Plastica. Plastica, qui ci sono i dati più recenti, noi finiscono in mare 8 milioni di tonnellate di plastica ogni anno, in varie forme, cioè dalle bottiglie ai piccoli pezzettini, alle microparticelle, eccetera, eccetera. E però la cosa più drammatica è che questa plastica in parte galleggia. Quella che galleggia, ne abbiamo già parlato un'altra volta, ci sono sicuramente alcune isole di plastica, cioè nel Pacifico ce n'è, nell'Atlantico ce n'è una davanti alla Spagna, che è grande come la Spagna, cioè immaginate un'area di mare completamente coperta da questa plastica che ci mette moltissimi anni a deteriorarsi, eccetera, eccetera. Però ce ne sono due davanti al Cile, due davanti al Perù, ce n'è due fra l'America del Sud, cioè una tra l'America del Sud e l'Africa meridionale, ce n'è una nel mare Artico e una si sta formando tra l'Elba e la Corsica. Quindi ce l'abbiamo a portata, a fare i bagni con noi ci avremo un discreto quantitativo di plastica, no? A partire dal 3 luglio sono state vietate, cioè non è che l'Unione Europea l'ha vietato già da due anni fa, però è scattato il fatto che da adesso in poi non si possono più usare, quindi da adesso in poi se le incontrate sono fuori legge. Le cose fuori legge sono piatti e bicchieri, imballaggi alimentari, sono vuotati in particolare, posate, piatti, cannucce, bastoncini micodonati, cioè quelli per le orecchie, agitatori per bevande, aste per palloncini e contenitori per alimenti. Adesso sono vietati, cioè è scattato il periodo di 2 anni che dalla denuncia dell'Unione Europea alla data in cui è entrato in vigore il divieto. Ecco, l'Italia fra l'altro produce il 66% di tutta la plastica biodegradabile dell'Europa. Poi, continuando, cioè se ho ancora qualche minuto, c'è uno studio, ci sono due cose interessanti, uno studio sulla frutta, che si sarebbe dovuto studiare, insomma, avrei dovuto tirare fuori più dati, eccetera, perché si dice che questa frutta in realtà non solo quando è bella, non sempre è buona, no? E quindi questo bisognerà studiarlo un po' meglio, e però continua a esserci questa situazione. L'ultimo punto è il traffico dei cactus, cioè tutte le piante di cactus, specialmente quelle un po' rare, difficili da trovare, eccetera, eccetera, dando origine a un traffico clandestino molto sviluppato, perché è facile reperirle, facile trasportarle, e entrano come qualunque cosa poco interessante. In realtà invece, quando vai a vedere i dati, è un traffico molto consistente, e ci sono un sacco di amatori che, pur di avere la piantina un po' strana, eccetera, eccetera, sono disposti a pagare le cifre chieste dai trafficanti. Bene, questo mi sembra che possiamo chiudere così. L'ultimo dato è che il dissesto idrogeologico in Italia ci costa 7 miliardi di euro all'anno. Se facessimo una prevenzione, per ogni euro investito se ne potrebbero risparmiare 3. Quindi invece di parlare della transizione idrica dovremmo parlare di questo tipo di informazioni.
Benissimo, sono le 21.03. Con quest'ultimo dato noi chiudiamo la puntata odierna di Entropia Massima. Entropia Massima vi dà appuntamento come sempre a lunedì prossimo. No, non ci dà appuntamento a lunedì prossimo, ma a quello successivo. Un po' di musica e poi i consueti appuntamenti del lunedì sera musicale di Radio Onda Rossa. Allora, errata corrige, perché quella che avete appena sentito era l'ultima Entropia Massima della stagione, che quindi vi dà appuntamento come di consueto in quella di settembre. In questo paio di mesi estivi ci saranno, come sempre per Entropia Massima e vale anche per le altre trasmissioni, le repliche estive, mentre in diretta fra un pochino il lunedì sera di Radio Onda Rossa. Don't you know where I come from?